A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10:36 minuti, buongiorno, bentrovati e bentrovate a tutti da Sara Milanese, questa è A come Atlante che è come ogni giovedì vi porta in Africa. La puntata di oggi sarà dedicata a due diversi conflitti africani. Uno è quello nell'est della Repubblica Democratica del Congo, di cui torneremo a parlare in chiusura di trasmissione. L'altro è in Sud Sudan, dove andremo subito. Paese che è uno dei più giovani del continente, è indipendente dal 2011 e che tra il 2013 e il 2018 ha già affrontato una sanguinosa guerra civile. Ora, gli accordi di pace del 2018 potrebbero essere di nuovo a rischio perché nel nord del paese, nello stato di Alto Nilo, sono nuovamente scoppiati dei conflitti. Il timore è che questi conflitti poi si allarghino a tutto il paese e che il paese ripiombi quindi nella guerra civile. E noi allora andiamo in Sud Sudan perché in diretta con noi c'è il vescovo di Bentiu, città nel nord del paese, nello stato di Unity. Buongiorno e benvenuto a Monsignor Christian Carla Sarre, vescovo di Bentiu.
Buongiorno a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei, Monsignore, per il tempo che riesce a dedicarci oggi. Ecco, io ho fatto una breve sintesi della situazione in corso in questo momento. La prima cosa che volevo chiederle è se effettivamente è giustificato il timore di un ritorno della guerra civile in Sud Sudan. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi appelli anche a livello internazionale e anche dai paesi della regione attorno a una de-escalation, a un controllare gli scontri che sono scoppiati nell'Alto Nilo, e invece il timore resta?
Certamente siamo tutti molto preoccupati, osserviamo questa situazione che è davvero molto complessa e delicata e che potrebbe veramente portare il paese in un nuovo conflitto. Il presidente è riuscito a presentare la questione in modo pacato e attento, e quindi sembra che all'interno del governo ci sia il tentativo di comprendere come mai, ecco, questa comunità locale di Nasir nella zona dell'Alto Nilo si stia ribellando contro un po' la posizione o comunque i procedimenti che il governo sta mettendo in atto. Però ovviamente questo anche mostra quanto la capitale e chi lavora al governo sia anche disconnesso da queste realtà locali che comunque soffrono e non sono ascoltate.
Ecco, spesso si presentano i conflitti che scoppiano in particolare in Sud Sudan come dei conflitti etnici, perché da una parte c'è il presidente Salva Kiir, che stavamo citando, di etnia Dinka, e il suo primo viceministro Riek Machar di etnia Nuer, e in queste due etnie si vede insomma il continuo conflitto che in alcuni momenti scoppia, come sta succedendo adesso. C'è solo questo dietro quello che sta succedendo, oppure c'è anche una questione ben più complicata di controllo delle risorse e del territorio?
Certamente noi capiamo che la cosa è molto più complessa e riguarda soprattutto il mantenimento del potere, prima di tutto a livello centrale, e poi ovviamente il controllo delle risorse, perché risorse e potere sono due cose che vanno un po' a braccetto. Poi ovviamente la colorazione etnica è una cosa che arriva successivamente ed è una leva molto utilizzata dalla politica locale per far presa su alcuni gruppi, ma i cittadini sono fondamentalmente scollati da questa realtà, vivono in realtà locali dove vivono senza lo sviluppo necessario e anche per instaurare una vita normale, e quindi non sono in grado anche di giudicare queste grandi intenzioni o interessi che ci sono a livello nazionale, e si trovano a essere vittima di dinamiche molto più complesse.
Ecco, allora vediamo proprio la popolazione civile è coinvolta e subisce gli scontri che sono scoppiati nell'Alto Nilo. Lei, Monsignore, si trova in uno stato confinante per un breve tratto a quello dell'Alto Nilo, abbastanza vicino, considerata la vastità del Sud Sudan. Sentite già le conseguenze anche degli scontri che sono scoppiati nelle ultime settimane?
No, qui a Bentiu non direttamente degli scontri accaduti a Nassir, ma certamente una situazione abbastanza presente in tutte le aree del paese dove ci sono tensioni molto forti e dove diciamo il conflitto, pur avendo firmato l'accordo di pace nel 2018, non è mai del tutto scomparso, si è spostato da un conflitto armato a un conflitto su altre aree, ecco, della politica, dell'economia, della dinamica sociale nel paese. Quindi sì, vediamo che la gran parte della popolazione è di per sé vittima perché nel momento in cui ci sono queste situazioni di insicurezza e di incomprensione, allora anche tutti i fondi pubblici si bloccano, non ci sono servizi che arrivano, quello che viene programmato a livello, non so, di scuola, sanità, infrastrutture, viene bloccato. Con la corruzione che c'è, tutto questo finisce in realtà a dar forza a quei gruppi politici o comunque di potere che sono invece nella capitale o in altre aree. Quindi direi che la gran parte della popolazione è fondamentalmente vittima di questa situazione.
Lo è ormai da un tempo lunghissimo perché ricordavamo dopo una lunga guerra che ha portato all'indipendenza, c'è stato poi il conflitto interno che è terminato nel 2018 e questo conflitto latente che va avanti da anni. È una popolazione, quella del Sud Sudan, che di fatto da tantissimo tempo non conosce una situazione di stabilità e di pace che sarebbe fondamentale, no? Poi per permettere uno sviluppo locale.
Esattamente, è molto difficile per la popolazione riuscire ad immaginare un paese che sia diverso, delle istituzioni che siano per i cittadini e quindi anche un normale andamento della vita sociale del paese. Quindi tende sempre a rinchiudersi nel proprio gruppo, nella propria bolla, pensando che la realtà locale sia quella che salvi e dia una speranza al gruppo specifico, ma è incapace magari di sognare o di guardare in avanti a un paese che è formato da 64 etnie, che sono 64 etnie che possono lavorare per lo stesso paese. Quindi si tratta davvero di poter sognare insieme e per questo ci vuole una grande carica anche di ideologica, positiva anche di vedere dove si vuole andare. E questo manca alla politica di questo momento.
Ecco, proprio di politica parliamo anche perché è un paese che non è nemmeno mai andato alle elezioni. Le figure che abbiamo citato, Salva Kiir, il presidente e Riek Machar, di fatto sono le figure di riferimento da quando è nato il Sud Sudan. Dovevano esserci elezioni nel dicembre scorso, nel 2024, sono state rimandate. Anche questo, no, contribuisce, immagino, ad allontanare i cittadini da una politica, dalle istituzioni che non si dimostrano capaci di garantire non solo la sicurezza, ma anche il normale svolgimento poi delle fasi della democrazia.
Sì, penso proprio questo. Infatti, il fatto di posticipare le elezioni ha anche provocato questa situazione di tensione, perché probabilmente adesso il governo si sente sicuro di avere ancora il mandato per 2 o 3 anni addirittura, e quindi anche di preparare questo tempo non tanto per preparare delle elezioni davvero libere e democratiche, ma di pensare a come sarà la transizione al potere. E questo sta provocando queste tensioni, perché ovviamente. Ovviamente il governo sta cercando di mantenere degli equilibri, coinvolgendo alcune persone ed escludendo altre.
C'è poi un elemento che non possiamo dimenticare ed è la guerra in corso nel Sudan, quindi più a nord. Ormai da 2 anni, il mese prossimo, in aprile, saranno 2 anni dall'inizio del conflitto in Sudan. Il Sud Sudan ne sente chiaramente le conseguenze, anche solo in termini di afflusso di sfollati. Monsignore, lei si trova proprio vicino al confine, immagino che queste conseguenze le sentiate.
Certamente, dalla nostra parte di Bentiu riceviamo rifugiati soprattutto dal territorio dei Monti Nuba, dove erano rifugiati ancora prima del conflitto del Sudan per la questione dei Monti Nuba che ben conosciamo, ma riceviamo anche altri rifugiati da altre aree del Sudan, anche se la porta d'ingresso principale è proprio l'Alto Nilo, che è particolarmente colpito da questa situazione perché non è in grado di rispondere alle esigenze di un numero così elevato di rifugiati, e anche in questo momento specifico anche della realtà internazionale in cui si mette in discussione l'aiuto umanitario e quindi anche i fondi da dedicare a questa importante azione, ecco, che penso sia anche stabilizzatrice per riportare un po' di giustizia dove giustizia non c'è.
Quindi questo sta aggravando, lo stiamo raccontando anche qui attraverso, insomma, le interviste che stiamo facendo anche all'interno di questa trasmissione, che il blocco degli aiuti USAID da parte degli Stati Uniti sta avendo gravi conseguenze, in particolare in Africa. Anche voi avete visto concretamente, insomma, gli effetti di questa decisione di stop agli aiuti.
Certamente c'è molto timore e apprensione, soprattutto nel mondo umanitario, ma anche da parte nostra nel capire come si potrà rispondere ad emergenze importanti, per cui solo l'ONU, per esempio, può essere in grado di incidere, ecco. La società civile farebbe molta più fatica ad attivarsi e rispondere ad emergenze così grandi.
Allora, io mi fermo qui, la ringrazio davvero per il suo tempo e la sua testimonianza. Chiuderei chiedendole una battuta. Ecco, ci sono state appelli per una de-escalation nel paese, in modo che, insomma, il conflitto rientri e non si allarghi. Ci sono state le richieste, ci sono stati i proclami del presidente. Possiamo considerare, insomma, che questa resta una possibilità? È possibile che il conflitto rientri e che quindi la situazione torni, diciamo così, ad una certa normalità?
Questa è la speranza nostra, e penso ci siano anche gli spazi per questo, perché la gente è esausta e anche i gruppi militari, che siano civili o l'esercito, nessuno è pronto a tornare a un conflitto che comunque non risolverebbe nulla, ma esacerberebbe la divisione e l'incomprensione. Ma il mio appello va proprio sulla questione delle armi, perché ci si chiede come mai questi gruppi, milizie di civili come il White Army, per esempio, si ritrova in questo momento ad essere armato abbastanza da fare un'azione del genere. Ecco, non vorremmo che i conflitti presenti nel territorio, nella vasta area dell'Africa dell'Est, o anche solo il conflitto del Sudan, siano dei pretesti in realtà per dare spazio a questi mercati delle armi che arrivano un po' ovunque e quindi vanno anche a rinfocillare sul Sudan e a destabilizzare tutta l'area. Quindi bisogna lavorare su questo, fermare il mercato delle armi e il riarmo.
Grazie per questo appello e grazie per questa considerazione, per averla condivisa con noi e anche per il tempo, appunto, che ci ha dedicato. Grazie a Monsignor Christian Carlassarre, nostro ospite oggi qui ad Acome Africa. Una buona giornata.
Grazie a tutti.
People's eyes, see tears that flow like rivers from the skies, and where it seems there are only borderlines, where others turn inside, you shall rise.
Qui ad Acome Africa in genere ascoltiamo solo musica di origine africana, questa è una eccezione, probabilmente l'unica che faremo quest'anno. Loro sono i Matafix, nel 2007, se non sbaglio, hanno prodotto questo brano dedicato al Darfur, perché in quegli anni, appunto, c'era una guerra, lo ricorderete, che coinvolgeva il Sudan, in particolare il Darfur.
those who never heard your cries, you shall rise.
Let me.
You shall rise.
Let me.
La teniamo in sottofondo allora, Living Darfur dei Matafix. Nei pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione parliamo invece del conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo, anche per darvi un appuntamento che in qualche modo ci riguarda. Ben trovata Giusy Baioni, che è in diretta con noi.
Grazie, ciao Sara, buongiorno a tutte e a tutti.
Partiamo dall'appuntamento, domani inizia Fa la cosa giusta, che è la fiera degli stili di vita sostenibili, dei consumi sostenibili, di cui Radio Popolare è da sempre media partner. All'interno della Tre Giorni ci sono tantissimi appuntamenti anche culturali, e ce n'è uno, Giusy, che ti vede coinvolta sabato 15 alle 11 di mattina, che riguarda il Congo, minerali insanguinati, il saccheggio del Congo, la guerra invisibile nel Kivu, organizzato dalla rivista Africa. Infatti sarà moderato l'incontro dal direttore Marco Trovato. Ecco, partiamo da qui. L'appuntamento è sabato, si parlerà chiaramente della situazione in corso in Congo.
Sì, si parlerà della situazione e si parlerà soprattutto di quello che si muove dietro. Ormai lo sappiamo qui a Radio Popolare, lo raccontiamo da tempo, che quello che avviene nel Kivu è sicuramente un conflitto molto complesso, con tante ragioni anche storiche, ma c'è un elemento essenziale che è proprio quello che riguarda i minerali strategici, e quindi ecco, trovo molto importante poter raccontare tutto questo a Fa la cosa giusta, perché è il posto forse più adatto, più indicato, perché chi viene ad ascoltarci insomma si renda bene conto di quanto le nostre scelte quotidiane incidono in conflitti che ci sembrano così lontani, no? E quindi ecco, è un'opportunità davvero preziosa per poter provare a raccontare quello che sta accadendo e il legame stretto con le nostre scelte. Ovviamente si parla in particolare di coltan, e quindi dei nostri cellulari, delle nuove tecnologie, si parlerà di cobalto, di rame, e tra l'altro aggiungo, per fare un piccolo aggancio alla cronaca, che in questo conflitto così complesso l'ultima mossa del presidente Felix Tshisekedi è stata quella di provare a coinvolgere l'amministrazione americana. Quindi ha offerto su un piatto d'argento le proprie miniere per dire agli Stati Uniti di Trump: venite ad aiutarci contro queste milizie armate. Siamo ridotti così. Ma se ne parla tantissimo quando si tratta di Ucraina, sta accadendo praticamente la stessa cosa anche in Congo, e si fa un po' fatica a raccontare questi altri conflitti.
Ecco, veniamo allora alla situazione in Congo. Abbiamo raccontato raccontato e cerchiamo di farlo insomma con una certa frequenza, come si sta sviluppando il conflitto. Abbiamo parlato di una presenza, no? Poi delle milizie che si sta allargando dal Nord Kivu dove erano partiti, e riusciamo sinteticamente a fare una fotografia di qual è la situazione in questo momento sul territorio?
Sì, ci sono delle direttive su cui questi gruppi armati si stanno muovendo. Ricordiamo che stiamo parlando dell'M23A insieme all'Alleanza Fiume Congo AFC. Si sono diretti verso sud, forse l'ultima volta che ci siamo sentite eravamo fermi lì in direzione di Uvira. La città di Uvira, quindi siamo sulla estremità nord del lago Tanganyika, alla fine è stata risparmiata almeno per il momento, e quindi vuol dire che anche il confinante Burundi, che è a pochissima distanza da Uvira, per il momento è escluso da un coinvolgimento diretto. E invece l'M23A si sta dirigendo verso le montagne che sono a ovest di Uvira, dove ci sono tutte le miniere d'oro, giusto per rimanere, no, in quello che stavamo dicendo prima. C'è un'altra direttiva che va invece nel Nord Kivu, dove avanzano un po' più lentamente, ma prendono altri villaggi, e quindi la situazione è un po' questa. L'impressione è che siano forse un po' a corto di uomini, di forze fresche, perché è un gruppo estremamente ben armato, come raccontavamo, ma non hanno tantissimi uomini, e il territorio congolese è vastissimo.
Certo.
Quindi forse si stanno un po' riorganizzando, ma non hanno intenzione di fermarsi da quello che si vede.
Allora, grazie anche per continuare insomma ad essere disponibile con noi e a raccontarci come procede questo conflitto. Io lo ricordo, sabato 15 a Fa la Cosa Giusta alle 11, l'incontro con te, Marco Trovato, Evelyn Sucali e Salvatore Attanasio, che si concentrerà proprio sull'est della Repubblica Democratica del Congo. Ci fermiamo qui per oggi. Grazie mille, Giusy, per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi, vi aspetto.
Anche Radio Popolare vi aspetta a Fa la Cosa Giusta a partire da domani. Io invece, Sara Milanese, vi do appuntamento a giovedì prossimo per A Come Africa. Una buona continuazione di giornata.